della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Jorge spiega come il secondo libro della poetica di Aristotele fosse stato dettato dal diavolo
per tentare di demolire la parola di Dio fin dalle sue fondamenta.
34esima puntata.
Ricorda. Il riso e la debolezza, maestro, la corruzione.
Il venerabile Jorge si è macchiato di tutti quegli orrendi delitti a causa del riso. Il riso è stata la molla che ha scatenato tanto sangue.
E così, cazzo, te lo ripeto, Jorge, non è certo eliminando il libro di Aristotele che riuscirai ad eliminare il riso.
No, di certo, lo so bene.
Ma anche la Chiesa, nella sua saggezza, ha concesso il momento della festa, del carnevale, della fiera.
Sì, ragazzo, sì. Perché attraverso questa via si scaricano gli umori. E gli uomini e le donne sono trattenuti da altri desideri e da altre ambizioni.
E allora perché nascondere il libro di Aristotele?
Perché per il filosofo il riso non rimane soltanto cosa viva e difesa per i semplici. Mistero dissacrato per la plebe. Lo diceva anche l'apostolo.
Piuttosto di bruciare,
sì, sposatevi,
ah, sì, piuttosto, sì, di ribellarvi all'ordine voluto da Dio,
sì, ridete e dilettatevi delle vostre immonde parodie dell'ordine, sì,
alla fine del pasto, ah,
sì, dopo aver montato le brocche e il fiasco,
ah, sì, sì, così faremo, ah, e leggete il re degli stolti,
sì, sì, e leggeremo il re degli stolti.
Perdetevi nella liturgia dell'asino
e del maiale.
Ah sì,
asino e maiale.
Giocate
a rappresentare i vostri Saturnali.
A testa in giù.
A testa in giù.
Amen. Guglielmo, ogni parola del filosofo ha capovolto l'immagine del mondo. Tu hai visto ieri come i semplici possono concepire e mettere in atto le più torbide eresie, disconoscendo le leggi di Dio e quelle della natura.
Parli di Remigio il Cellario e di Salvatore?
Intendo la incolta dissennatezza dei Dolcino e dei suoi pari.
Brucia la meretrice!
Sì, prima le re.
Essa non porrà mai in crisi l'ordine divino.
Nel senso che chi predica violenza muore di violenza?
Sì, e non lascerà traccia. Si consumerà come si consuma il carnevale.
Prendile quel tenaglie, prendile, strappa il membro.
E non importa se durante la festa si sarà prodotta in terra e per breve tempo l'epifania del mondo alla rovescia, basta che il gesto non si trasformi in disegno, che questo volgare non trovi un latino che lo traduca.
Allora tu sostieni che questo libro è sapienza perché potrebbe insegnare a liberarsi dalla paura del diavolo.
Guarda il villano. Quando ride mentre il vino gli gorgoglia in gola, lui si sente padrone perché ha capovolto i rapporti di signoria. Ma questo libro potrebbe insegnare ai dotti gli artifici con cui legittimare il capovolgimento.
Tu sostieni che quello che nel gesto del villano è ancora operazione del ventre si trasformerebbe in operazione dell'intelletto.
Proprio così. Da questo libro quante menti corrotte come la tua, sì, come la tua, trarrebbero l'ennesimo sillogismo per cui il riso è il fine dell'uomo.
Tu vaneggi.
Io? Sei tu a non capire che anche se il riso distoglie per alcuni istanti il villano dalla paura, è attraverso la paura che si impone la legge. E sai qual è il vero nome della paura?
Aspetto di udirlo da te.
Il timor di Dio. Da questo libro invece potrebbe partire la scintilla luciferina che appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio.
Davvero, maestro?
Il riso si disegnerebbe come l'arte nuova, l'arte che annulla la paura, anche la paura della morte che invece impone la liturgia.
Insomma, da questo libro tu affermi che potrebbe nascere
la nuova e distruttiva aspirazione a distruggere la morte attraverso l'affrancamento dalla paura.
Stoltezze!
Ah sì? E allora dimmi, che cosa saremmo noi? noi creature peccatrici senza la paura, che forse il più provvido ed affettuoso dei doni divini. Su, dimmelo!
E il libro di Aristotele capovolgerebbe tutto, secondo te?
Questo libro, giustificando come miracolosa medicina la commedia.
La commedia.
E il mimo.
E la satira.
In quanto capaci di produrre la purificazione delle passioni
attraverso la rappresentazione
del difetto,
del vizio
e della debolezza.
Ebbene, questo libro indurrebbe i falsi sapienti a tentar di redimere l'alto attraverso l'accettazione del basso.
La tua è un'ossessione perversa.
Da questo libro deriverebbe l'idea che l'uomo può volere sulla terra l'abbondanza stessa del paese di Cucagna, così come suggeriva il tuo Bacone a proposito della magia naturale.
Sei in errore.
Io? Sei tu che non vedi le conseguenze. Il giorno che la parola del filosofo giustificasse i giochi dell'immaginazione sgretolata, allora ciò che stava a margine balzerebbe nel centro, e del centro si perderebbe ogni traccia.
Assurdità.
Vedresti i servi dettare legge, e noi, ma anche tu allora, ubbidire alla vacanza di ogni legge. Ma la prudenza dei nostri padri ha fatto la sua scelta. Se il riso è il diletto della plebe, la licenza della plebe venga intimorita con la severità.
Orge, basta, arriva alla conclusione.
Il giorno in cui qualcuno, agitando le parole del filosofo, adoperasse l'arte del riso per stravolgere tutte le immagini più sante e venerabili, anche tu e tutta la tua sapienza ne sareste travolti.
E perché? Mi batterei. La mia arguzia contro l'arguzia altrui.
Ah, Guglielmo!
Sarebbe un mondo migliore di quello in cui il fuoco e il ferro rovente di Bernardo Gui umiliano il fuoco e il ferro rovente di Dolcino.
Saresti preso tu stesso nella trama del demonio.
No, non succederà. Hai la mente confusa, non è così.
Ah no? Vedi, a noi non fa paura la bestemmia, perché anche nella maledizione di Dio riconosciamo l'ira di Geova che maledice gli angeli ribelli.
Ma vi fa paura la violenza di chi uccide i pastori in nome di qualche fantasia di rinnovamento?
No, neppure, perché la stessa violenza dei principi che cercarono di distruggere il popolo di Israele.
Non ti fanno paura la lussuria del Bogomilo, l'orgogliosa purezza dell'Albigese, il bisogno di sangue del flagellante?
No, no, e poi no, li conosciamo tutti. E conosciamo la radice dei loro peccati, che è la radice stessa della nostra santità.
In verità non li temete perché sapete come eliminarli.
Certo, quelli sappiamo come distruggerli. La loro bestemmia incoraggia il nostro canto di lode, la loro impietà fa risplendere la nostra pietà.
In pratica li consideri necessari, come necessario fu il principe delle tenebre a far meglio rifulgere la gloria di Dio, principio e fine di ogni speranza.
Ma se un giorno, non più come accezione plebea, ma come ascesi del dotto, qualcuno potesse dire ed essere ascoltato.
Io rido dell'incarnazione.
Io rido dell'incarnazione.
Io rido dell'incarnazione.
Io rido dell'incarnazione. Allora, non avremmo armi per arrestare quella bestemmia.
Succeda quel che succeda, Dio giudicherà. Adesso basta, Orche. Tu sei il diavolo.
Io?
Sì, tu. Ti hanno mentito, sai. Il diavolo non è il principe della materia. Il diavolo è l'arroganza dello spirito, la fede senza sorriso, la verità che non viene mai presa dal dubbio.
Arrogante sei tu!
Tu sei il diavolo, e come il diavolo vivi nelle tenebre.
Impudente!
Se volevi convincermi, non ci sei riuscito. Io ti odio, Orge. E se potessi ti porterei giù per il pianoro nudo con penne di volatile infilate nel buco del culo.
Ecco dove conduce il riso. Eccone la prova.
Ti dipingerei la faccia come un giocoliere o un buffone perché tutto il monastero ridesse di te e non avesse più paura.
Sì, la prova.
Mi piacerebbe cospargerti di miele e poi avvoltolarti nelle piume e poi portarti al guinzaglio nelle fiere per dire a tutti di costui vi diceva che la verità ha il sapore della morte.
I due prigionieri sono là.
Sapete chi sono, capitano?
L'uomo si chiama Salvatore e la donna...
Tu sei peggio del diavolo, Vigorita. Sei un giullare quale il santo che vi ha partoriti. Sei come il tuo Francesco, che teneva sermoni dando spettacoli come i saltimbanchi, che si gettava nudo sulla neve, che parlava con gli animali e le erbe.
Portali qui.
Mio Dio, una donna. E che trasformava lo stesso mistero della natività in spettacolo da villaggio. Davvero, una buona scuola, davvero. Ti diverti, eh? Forse ti diverte anche la storia di quell'altro minorita come te, frate Paolo Mille Mosche.
Oh sì, quello che cadde disteso sul ghiaccio.
Oi oi, che botta!
Ti fa male, padre? Capita quando uno non sa star dritto.
È solo per un po' di gelo per terra.
Oi oi, su, datemi una mano per rialzarmi.
No, no, stai bene dove sei. A meno che tu preferisca qualcosa di meglio sotto di te.
Sì, tua moglie.
Ecco come cercavate la verità.
Così Francesco insegnava alla gente a guardare le cose da un'altra parte.
Ma vi abbiamo disciplinati. Li hai visti ieri i tuoi confratelli? Sono rientrati nelle nostre file. Non parlano più come i semplici.
Già, i semplici non debbono parlare.
Questo libro giustificherebbe l'idea che la lingua dei semplici sia portatrice di qualche saggezza. Questo occorreva impedire.
E questo tu hai fatto.
Tu dici che io sono il diavolo. Non è vero. Io sono solo stato la mano di Dio.
La mano di Dio crea, non nasconde.
Ci sono dei confini al di là dei quali non è concesso andare. Dio ha voluto che su certe carte fosse scritto Hic sunt leones.
Dio ha creato anche i mostri, anche te. E di tutto Dio vuole che si parli.
Il nome della rosa di Umberto Eco. 34esima puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Pino Micol, Paolo Lorimer, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Paolo Serra, Bruno Viola. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.